Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Vinti, buonasera a tutti.
Allora, ti chiedo subito al volo, il tuo umore è, dopo quello che abbiamo visto contro il Galatasaray, rimpianto, tristezza, amarezza, oppure consapevolezza che puntini puntini?
Tutto quello che hai detto. Tutto quello
è un mix.
Esatto, è un bel frappè di tutta questa, di tutte queste cose che hai detto te. C'è molta amarezza, soprattutto perché, ripeto, le partite, come dissi l'altra volta, le partite della Champions vanno valutate nelle due partite, e noi la qualificazione, tutti ora dicono del gol di Zegrova sbagliato, per carità, clamoroso, ma l'eliminazione non è il gol di Zegrova sbagliato, l'eliminazione nostra è la partita di Istanbul,
certo.
quel secondo tempo disastroso che, ripeto, nonostante, cioè, la giustificazione che eravamo in 10 vale fino a un certo punto, perché quei gol che abbiamo preso, e lo ripeto ancora un'altra volta, se le prendeva un giocatore di seconda categoria, non giocava più per tutto l'anno. Invece l'hanno fatto dei professionisti che guadagnano cifre spropositate e che giocano nella Juventus. Noi la qualificazione ce la siamo giocata lì. Con quel secondo tempo disastroso. Poi a Torino c'è stata una partita che resterà nella storia, perché in 10 rimontare e rischiare addirittura di portarla a casa resterà nella storia. Si è rischiato veramente il miracolo, però ripeto, le partite vanno valutate andate e ritorno, e noi l'andata è stata qualcosa di terrificante, una delle pagine più tristi del calcio, della Juventus europea. Ecco.
Pensa che stava diventando una pagina memorabile, una delle più belle della storia, poi è diventata purtroppo triste, anche se non bisogna cancellare la prestazione, ci mancherebbe altro. Credo che ci sia qualche messaggio vocale per Riccardo, nel frattempo Federico sta ascoltando qualche messaggio, qualcuno per te sicuramente c'è, Riccardo. E allora la domanda successiva è quasi scontata: come si riparte?
Sicuramente ora bisogna pensare a arrivare in Champions, perché purtroppo nel calcio di adesso contano i soldi, sono fondamentali, e se vogliamo acquistare dei pezzi da 90 bisogna entrare sicuramente in Champions. Quindi la ripartenza deve essere ora testa la Roma e testa le prossime partite. Voglio vedere la Juventus della partita di mercoledì, e la voglio vedere fino alla fine del campionato. Non vorrei più vedere questa altalenanza di umore da parte dei nostri giocatori, che, come dico sempre, sono giocatori bipolari, perché possono passare addirittura all'interno della stessa partita dalle stelle alle stalle. Quindi devono avere una costanza di rendimento impressionante da qui alla fine del campionato, e poi testa al mercato. Acquisto di un centravanti, siamo credo l'unica squadra in Europa che non ha centravanti, non è la prima volta che giochiamo senza centravanti, perché è già successo anche 2 anni fa, che, se vi ricordate, anche lì giocava McKennie centravanti. Non so se ti ricordi cosa successe 2 anni fa.
Mi ricordo.
Noi già per la seconda volta che giochiamo senza punte. Oddio, questa volta ce le avremmo le punte, però...
Sono spuntate, Riccardo.
David Openda è come se non ci fosse. Esatto. Quindi praticamente siamo senza punte. Quindi sul mercato bisogna sicuramente comprare un grande attaccante, sperare nella conferma di Vlahovic, come io credo. Il mio sogno sarebbe di vedere Vlahovic insieme a un altro attaccante forte lì davanti, come avevamo Trezeguet e Ibrahimovic, ecco.
Tanto
vorrei ritornare a quei tempi. Poi comprare un portiere, decisamente un portiere, comprare anche un altro centrocampista. Io mi piacerebbe un bel regista dinamico, ecco, con 3 pezzi, e magari qualcuno sulla fascia si potrebbe, certo, 3 pezzi di livello, si parla di milioni di euro, tanti, però se dobbiamo ritornare a essere la Juventus,
devi investire.
bisogna mettere le mani in tasca e cercare il portafoglio, non c'è niente da fare.
Allora abbiamo un messaggio per te, Riccardo, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, buonasera dottor Riccardo, Marco di Torino.
Marco, ciao.
Un quesito per il mitico Riccardo.
Grazie,
siccome si sente vociferare da più parti in ottica mercato, per la prossima stagione chiaramente, il nome di Osimhen o il nome di Tonali, il nome di Carnesecchi, tutti autorevoli e prestigiosissimi talenti e giocatori, però mi viene un dubbio. Allora, intanto, in primis, il discorso della qualificazione Champions, che ancora mi sembra che sia tutta da confermare. E con la partita di domenica si deciderà una parte di essa, chiaramente, se si riesce a raggiungere o meno. Però quello che mi preoccupa, e volevo sapere un quesito, nel quesito che faccio a Riccardo, la Juventus non è che ha un problema da parte dell'UEFA, siccome noi siamo sempre sull'occhio dell'ambiente di ingrandimento e del fair play finanziario, quindi si potrebbe incorrere o ad avere il mercato bloccato, ad avere delle forti sanzioni amministrative che ci possono precludere l'avvio del mercato stesso. Vi ringrazio, un abbraccio fino alla fine.
Grazie Marco. Riccardo, poi rispondo anch'io. Vai, vai.
Che noi abbiamo gli occhi puntati sempre addosso anche su un discorso finanziario è vero, ma questa volta penso si possa fare il mercato. Sarebbe indispensabile, assolutamente indispensabile entrare nelle prime quattro, su questo non c'è dubbio, per comprare i giocatori che Marco ha citato e che sono quelli che io ho in testa. Osimhen, Tonali, Carnesecchi sarebbero anche Vicario, forse anche meglio, sarebbero i tre pezzi da 90 che ti farebbero fare il salto di qualità. Quindi io credo di no, che la Juventus potrebbe fare mercato, ecco, può fare mercato, non credo che avremmo gli occhi puntati addosso a questo giro, però ripeto, fondamentale è trovare anche i soldi e quindi la qualificazione in Champions. Lui ha detto la partita di domenica è fondamentale con la Roma, sì, io penso ci potrebbe stare bene anche un pareggio, perché poi noi abbiamo le partite molto più facili rispetto alla Roma da qui alla fine del campionato. L'importante sarebbe non perdere, perché se vai a 7 punti allora
è finita, allora, te lo dico io Riccardo,
non dico che è finita ma quasi.
Allora lui si riferisce, Marco, sai che la Juventus l'ho scritto anche nell'approvazione dell'ultimo bilancio, è attenzionata dalla UEFA perché ha o avrebbe, diciamo così, scavalcato 1/2 paletti del fair play finanziario. Quello che leggo, non si parla tanto di possibile blocco del mercato, ma o di una multa oppure di riduzione della lista dei giocatori UEFA, quindi per la competizione alla quale si qualificherà. Quindi per bloccare il mercato devi essere proprio, devi stare fuori con tutta la...
Io ho letto che si può fare mercato, però
dicendo, o l'uno o l'altro si prevede, una multa oppure...
Io sinceramente queste cose finanziarie non sono molto... Le seguo anche poco, la verità. È un mio difetto.
Ti sto dicendo. O l'uno o l'altra si prevede, salvo cataclismi, ma non credo. Quindi,
anche se sono un piccolo azionista, però insomma, ecco, sono più azionista per amore.
Esatto. Sei azionista dei tuoi sentimenti. Allora, Riccardo, hai nominato il mercato, hai nominato ovviamente Osimhen ieri qui, fuori di Juve, Giocondo Martorelli, che è un agente FIFA e solitamente è molto pagato, Riccardo, gliela stavo per fare la domanda, invece lui, rispondendo al discorso di Vlahovic, ha detto vabbè, comunque sia, tanto la Juventus l'attaccante l'ha preso, e io gli faccio come l'ha preso, sì, a me risulta, ha detto lui, e ti ripeto Riccardo, non servono like, non credo nemmeno che vada sui social, è uno di quelli vecchio stampo ed è sempre molto pagato. La Juventus, per quello che mi risulta a me, ha detto ha un accordo con Osimhen, poi conosciamo il mercato, le strade sono infinite, alcune volte tortuose, come in questo caso, perché la Juventus Galatasaray, se vende il giocatore prima di settembre, del 1 settembre 2027, dovrebbe pagare una penale di 70 milioni al Napoli, perché De Laurentiis ha imposto questa clausola che chiamano anti-Italia, ma in realtà è anti-Juve, la stessa che voleva imporre al Marsiglia su Milik, ma il Marsiglia gli rispose picche. Oltretutto lui guadagna tanti soldi, però Riccardo l'hai visto tu stesso, prima in conferenza stampa alla vigilia, non vedo più Riccardo, eccolo, alla vigilia aveva speso quelle parole importanti per la Juventus, poi non ha esultato, poi ha detto no per rispetto di Spalletti eccetera eccetera, però attenzione, credo che sia più di una suggestione Osimhen, sarebbe inutile dirtelo, no, l'attaccante giusto.
Io la penso esattamente come te. Martorelli, fra l'altro, è anche una persona seria che se ha detto una cosa del genere vuol dire che qualche cosa sa. Io di una cosa sono convinto, che il giocatore è stato contattato. Di questo sono arci sicuro, che il giocatore sia stato contattato, ma non da ora, già da qualche mese. È un sogno, però ecco, tu ora mi stai parlando di una clausola di 70 milioni a De Laurentiis, più devi dare...
l'ingaggio,
devi pagarlo anche a Galatasaray, quindi quanto ti costa questo giocatore? Non c'è una cifra pazzesca,
ho detto strada tortuosa per questi motivi.
Molto probabilmente la clausola è Galatasaray dice sì, ok, noi te lo vendiamo, ma te mi devi pagare anche la clausola che devo dare a De Laurentiis. Quindi questo è un giocatore che fra i soldi che devi dare a Galatasaray metti 60-70 più la clausola, ti costa
140. Però aspetta, ferma Riccardo, ti blocco. Magari la Juventus può trovare un accordo per un prestito, che sarebbe diversa la questione. Può darsi, allora, cambia, bypassare questo, fermo restando che se io ti pago 70 milioni di clausola è quasi come se ti pagassi il cartellino di Osimhen, che ne vale sicuramente di più. Ci sarebbero tante strade. Io sono convinto, per esperienza, che se il giocatore vuole venire alla Juventus, Riccardo, farà di tutto per venire alla Juventus, per quello che credo io.
Ma questo, su questo non c'è dubbio, quando i giocatori decidono di cambiare sulla società lo fanno, questo lo abbiamo visto e ce lo insegna la storia. Ecco, il discorso del prestito, io non ci avevo pensato, potrebbe essere una mossa intelligente. Comunque io, che anche l'esultanza, tutti dicono perché voleva fare non voleva fare un dispetto a Spalletti. Ma io ho visto anche altre cose, però ripeto, sarò un sognatore, e comunque quello è il centravanti, che io sogno, quindi dico una cosa, ripeto, sono scelto che secondo me il giocatore è stato contattato, di questo sono sicuro.
Allora Riccardo, oggi tu sai che ogni giorno io faccio un podcast per Bianconera News, no? Scritto e poi ovviamente podcast, quindi parlato. Oggi l'ho fatto, ho fatto una chiave diversa su Comolli e volevo sapere la tua, perché ho detto, sono partito dall'inizio, ancora restano, perché ha fatto degli errori di mercato, perché ha parlato di questo algoritmo in quel convegno famoso, ha detto io nemmeno le vedo le partite eccetera. Io ho l'impressione, però mi devi dire, che lui invece stia facendo delle mosse, se si è reso conto di trovarsi nella Juventus, delle mosse invece che pian piano lo avvicinano un po' di più al mondo Juve, tifosi compresi. Mi riferisco a, intanto, il rinnovo di Ildiz, lo ha fatto, rinnoverà Spalletti quasi sicuramente, questo ormai lo sappiamo, lo ha detto anche ieri lui, dettato dalla proprietà, cioè da Elkan. Proverà con Vlahovic se riuscirà a rinnovare. McKennie verrà rinnovato, verrà annunciato la prossima settimana dopo la partita contro la Roma. E soprattutto, Riccardo, quelle due cose sotto il tunnel di San Siro che stava per picchiare l'arbitro, perché c'era Spalletti, il rischio c'era che lui mettesse le mani addosso all'arbitro, e ieri ha attaccato anche la UEFA, ha detto ma noi ci hanno sbattuto fuori per un'ingiustizia, ma come fa la UEFA a designare con 4, 5, 6 quelle che sono presenze in Champions League? Quindi secondo me si sta facendo, sta un po' cambiando, secondo te si sta un po' avvicinando, tra l'altro aggiungo, e poi ti lascio la parola, Damascelli ha detto guardate che dal prossimo mercato in poi non lo farà più Comolli. Come la vedi, c'è un po' di metamorfosi di Comolli secondo te rispetto all'inizio,
Guarda, io quando è arrivato dissi che Comolli veniva dalla Francia, quindi un paese dove un campionato particolare, un campionato tipico dove non c'è tutta, non è sanguigno come il nostro campionato. E quindi la cosa che io dissi che lui deve imparare a conoscere la Juventus e deve prendere coscienza dei tifosi, dei 14 milioni di tifosi che amano questa squadra. Lui forse all'inizio non si era reso conto che cos'era la Juventus e che cosa c'è intorno alla Juventus, perché poi ha cominciato a capire forse che cos'è la Juventus, ha preso coscienza della sua grande responsabilità che ha in questo momento. Spero che abbia messo gli algoritmi dentro a un cassetto, sinceramente questo lo spero veramente, che abbia capito che che i giocatori forti non si comprano con gli algoritmi, ma con lo scouting e con la conoscenza del calcio italiano ed europeo. E poi forse ha cominciato anche a amare la Juventus, perché una reazione che ho avuto nel sottopassaggio di Milano è una bella reazione, che a me, dico la verità, è piaciuta. Forse ai buon gustai no, ma a me è piaciuta, perché insomma, quando si supera il limite a Milano, abbiamo superato il limite a livello mondiale, tutto il mondo ha visto lo schifo che c'è in Italia in questo momento, e com'è il calcio italiano, com'è in questo momento, è in condizioni disastrose, lo abbiamo visto a Milano. E poi mi è piaciuto anche di fronte alle telecamere. Ecco, una cosa che però devo dire, e lo invito veramente, anche in maniera veloce, a imparare l'italiano, certo. Perché non si può sentire un dirigente della Juventus che parla inglese. E, ripeto, siamo 14 milioni di tifosi in Italia, lui deve parlare italiano. Lui con noi deve parlare in italiano, non in inglese. E mi stupisco che ancora non sia andato a fare un corso. Ecco, questo.
E speriamo che lo fa. Guarda, tu vai a vedere Juve Pisa, vai a Juve Pisa. Allora gli dici: guarda, io sono ospite di una trasmissione, 200 messaggi hanno detto, come lì, devi imparare l'italiano. E glielo dici, magari ci ascolta. Riccardo, siccome stiamo per andare per chiudere, l'ultimissima, abbiamo parlato di centravanti. Io ho detto la mia, non mi espongo mai sulle formazioni, te lo dico. Io domenica schiererei il Diz falso 9, con a sinistra Bogada all'inizio e a destra con Sesao, al quale però chiedo di essere meno fumo e più arrosto. Poi il resto.
Io invece faccio una battuta, io proverei Gatti centravanti. No,
qualcuno lo ha scritto ieri, Qualcuno lo ha scritto ieri,
Ma certo. Guarda, credimi, sarebbe molto più utile di David, credimi, soprattutto su colpi di testa.
Questo è poco, ma sicuro. Anche come grinta.
A parte la battuta, io purtroppo sono veramente demoralizzato. Forse l'avrà capito da questi due giocatori francesi, è una tragedia per
un
me
no, canadese e belga, uno è canadese e uno è belga,
però dal campionato francese comunque, sì, ecco, canadese e belga, ecco, quindi sono veramente demoralizzato quando vedo questi due in campo, è veramente più forte di me, quindi preferirei Gatti centravanti rispetto a David, ma non scherzo. Però la tua ipotesi potrebbe essere quella giusta,
io farei
però,
così,
anche se perdi molto con il Diz falso 9.
Ho capito, Riccardo, ma tanto
è comodo più un'altra posizione.
Però se gli capita una palla, secondo me la mette dentro. Sono le 20 e quindi dobbiamo salutarci. Riccardo, buona partita per domenica. Ci sentiamo la prossima settimana. E aspettiamo che tu venga a presentare il tuo libro, ovviamente, l'hai promesso. Quindi.
Sì, a marzo vengo.
Ok, grazie mille, Riccardo. Grazie.
Grazie a te e buonasera a tutti i Gobbi.